commissioni per la signora o anche soltanto per chiacchierare e soprattutto ascoltare, dal momento che la donna conosceva bellissime storie. Continuava a sperare di poter dare un'altra occhiata alla dormiente, ma era successo soltanto una volta e lei si era quasi abituata all'idea che probabilmente non ve ne sarebbero state altre. E mentre mungeva le pecore o ne cardava e filava la lana o macinava l'orzo per fare il pane, non smetteva di pensare all'incantesimo e al perché fosse stato gettato. La signora Colter non glielo aveva mai spiegato, sicché Ama era libera di sbrigliare l'immaginazione. Un giorno prese una schiacciata addolcita col miele e camminò per 3 giorni sul sentiero per Chollungse, dove c'era un monastero. Con le lusinghe e la pazienza, e corrompendo il guardiano con un po' di schiacciata al miele, riuscì a ottenere un colloquio con il grande guaritore Pagzin Tulku, che soltanto un anno prima aveva arrestato un'epidemia di febbre bianca e che era immensamente saggio. Ama entrò nella cella del grand'uomo, prostrandosi fino a terra e offrendo ciò che restava della schiacciata al miele con tutta l'umiltà cui riuscì a far appello. Il daimon pipistrello del monaco si buttò in picchiata e le svolazzò attorno, spaventando il suo daimon Kulang, che le si infilò tra i capelli per nascondersi, ma Ama si sforzò di rimanere immobile e in silenzio, fino al momento in cui Pagzin Tulku parlò.
«Avanti, bambina, sbrigati, sbrigati», disse, la lunga barba grigia che ondeggiava a ogni parola.
Nella penombra, la barba e i suoi occhi splendenti erano tutto ciò che Ama riusciva a vedere. Il suo daimon tornò sulla trave sopra di lui e dopo un po' penzolava immobile, sicché Ama disse: «Ti prego, Pagzin Tulku, vorrei diventare sapiente. Vorrei sapere come si fanno i sortileggi e gli incantesimi. Puoi aiutarmi?»
«No», rispose lui.
Se lo aspettava. «Beh, allora puoi consigliarmi un rimedio?» domandò umilmente.
«Forse, ma non posso dirti cos'è. Posso darti il medicamento, non rivelartene il segreto.»
«Va bene, grazie, è una grande benedizione», disse la bambina inchinandosi più volte.
«Qual è il malanno e chi lo dà?»
domandò il vecchio. «È una malattia del sonno», spiegò Ama. «Affligge il figlio del cugino di mio padre.»
Pensò di essere molto astuta nel cambiare il sesso dell'inferma, casomai il guaritore avesse sentito parlare della donna nella grotta.
«Qual è l'età del bambino?»
«Ha 2 anni più di me, Pagzin Tulku»,
congetturò.
«Dunque ne ha 12. Non fa altro che dormire, non riesce a svegliarsi.»
«Perché non sono venuti qui i suoi genitori? Perché hanno mandato te?»
«Perché vivono molto lontano, dall'altra parte del mio paese, e sono molto poveri, Pagzin Tulku. Ho saputo soltanto ieri della malattia del mio parente e sono venuta subito a sentire il tuo parere.»
«Dovrei vedere il paziente ed esaminarlo a fondo e studiare la posizione che avevano i pianeti nel momento in cui è sprofondato nel sonno. Non sono cose che si fanno in 4 e 4/8.
«Non puoi darmi una medicina da portargli?»
Il daimon pipistrello lasciò la trave e svolazzò lugubremente di sbieco prima di atterrare sul pavimento, saettando in silenzio per la stanza a lungo, troppo veloce perché Ama potesse seguirne la traiettoria. Ma i vividi occhi del guaritore videro con precisione i suoi spostamenti, e quando esso tornò ad appendersi a testa in giù sulla trave, riavvolgendosi nelle ali scure, il vecchio si alzò e passò di mensola in mensola, di vaso in vaso e di scatola in scatola, qui accingendo una cucchiaiata di polverina, là aggiungendo un pizzico d'erbe, nell'ordine in cui il pipistrello aveva sfiorato gli ingredienti. Li versò tutti in un mortaio e li triturò biascicando al contempo una formula magica. Poi batté il pestello sul bordo sonoro del mortaio per staccarne i residui, prese un pennello e dell'inchiostro e tracciò alcune lettere su un foglio di carta. Non appena l'inchiostro fu asciutto, mise tutta la polverina sull'iscrizione e ripiegò abilmente la carta facendone un pacchetto quadrato.
«Di loro di spennellare questa polvere nelle narici del bambino addormentato un poco per volta mentre inspira», le spiegò, «ed egli si desterà».